La Stampa, il Corriere della Sera, La Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione, sono le 9.30 e cominciamo a Twitter. Questa mattina ci sarà la rassegna stampa, per l'appunto da adesso fino alle 11, come sempre con tante notizie di cronaca locale, nazionale e internazionale, e nello specifico quest'oggi parleremo soprattutto dell'emergenza profughi, con una serie di articoli relativi a Cona, ma non solo, e anche relativi alla situazione dei profughi nell'est Europa, quindi situazioni che ricordano momenti decisamente drammatici e che però purtroppo sono più che mai attuali. Quindi code di profughi in mezzo alla neve in attesa di un pasto caldo e centri di fatto di detenzione quali sono i CIE, dove in mezzo ritroviamo anche minori stranieri non accompagnati. Parleremo quindi anche di immigrazione da un punto di vista internazionale, andando anche a vedere quali sono un po' le vicissitudini che riguardano anche i vari leader europei che si rimpallano le loro responsabilità, e non solo. Parleremo anche dell'attacco da parte di Trump nei confronti della cancelliera Merkel, quindi insomma cercheremo di inquadrare il fenomeno da un punto di vista globale. Vedremo anche un focus invece per quanto riguarda l'emergenza sfratti, e questo per quanto riguarda la cronaca locale, e anche ulteriori esuberi previsti alla COP, della serie la COP sei tu, ma gli esuberi varcano la soglia insomma di diverse centinaia di dipendenti. Quindi ecco, questo un po' come antipasto, per così dire, della nostra rassegna stampa di quest'oggi lunedì 16 gennaio. Quindi un piccolo stacco musicale, ricordandovi come sempre che potete contattarci alla nostra mail contaminati@radiazione.info, o meglio ancora sulle nostre pagine Twitter e Facebook.
Siamo cattivi ma sempre giusti, dico sbughi. Siamo tutti quanti poliziotti da quattro generazioni. Crediamo nella legge che non perdona, che non sbaglia mai. Siamo tutti quanti poliziotti, dico sbughi. E così camminiamo la notte per i vicoli scuri scuri, a spiare le coppiette appiccicate a far l'amore contro i muri, per un poco d'amore
generazioni. Teniamo per la di Rose Boogie. Siamo tutti quanti poliziotti di Rose Boogie. E così camminiamo la notte per i vicoletti scuri scuri. A spiare le coppiette appiccicate a far l'amore.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Ed eccoci allora alle 9:37 minuti qui in diretta su radiazione.info con la 16 gennaio, quindi insomma mi sposto in questo caso dal giovedì al lunedì per problematiche di turni, insomma, ma non manchiamo con questo appuntamento, visto che poi probabilmente giovedì partirà comunque il nuovo programma, che in realtà ha già visto una nuova puntata. Parliamo infatti di Hashtag Cazzi Nostri, dove ci sono tutta una serie di interviste dal territorio, e so per voce di corridoio che è in preparazione un'altra carrellata di interviste con tutta una serie di contributi proprio, dicevo, dal nostro territorio in termini di conflitto nei luoghi di lavoro, ma anche in difesa del territorio per la sua vivibilità e non solo. E quindi insomma sicuramente rimarremo anche aggiornati su questo, e pare che il giovedì sia il giorno in cui insomma questo programma avrà la sua cadenza bisettimanale o settimanale, quindi insomma facile che il lunedì mattina si ricominci a sentire la mia voce. Quindi andiamo un po' così a incastrarci per quanto riguarda il nostro palinsesto, e adesso cominciamo con le notizie di cronaca locale. E dicevamo che partiamo da uno dei temi sicuramente più discussi, ovvero l'emergenza profughi. Siamo infatti a pagina 2 del Gazzettino di Padova per quanto riguarda una cronaca che comunque è nazionale, ma che poi caleremo anche nel contesto locale. Si parla quindi di espulsioni, rimpatri, ma anche cosiddetta integrazione, e difatti il giornalista qui si riferisce proprio al piano Minniti, che qui infatti compare anche in foto con un'espressione quantomeno discutibile, e il piano Minniti per l'immigrazione verrà illustrato dallo stesso ministro dell'Interno mercoledì prossimo davanti alla Commissione Affari Costituzionali, e poi prevederà alcune importanti novità. Innanzitutto la possibilità che i richiedenti asilo vengano impiegati in lavori socialmente utili. Infatti a tal proposito prima abbiamo ritwittato un tweet anche di Jolie Rouge, che per l'appunto ci ricorda come nel 2017 il lavoro continui a rendere liberi, per così dire. E infatti infatti non come è stato fatto finora si legge, ovvero nei pochi casi in cui sindaci di buona volontà e stranieri ben disposti hanno acconsentito a ripulire i giardini e a fare lavoretti nei comuni, ma il responsabile del Viminale vuole proprio che il lavoro diventi una regola per tutti coloro che sbarcati in Italia chiedano lo status di rifugiato. E in attesa quindi che la pratica di accettazione segua i passaggi di legge, dopo 2 mesi dall'arrivo nel nostro paese, l'immigrato riceverà una sorta di permesso provvisorio sul quale verranno inseriti i dati di cui si dispone e verrà indicato il suo nome come sedicente. Questa parola nello specifico è proprio virgolettata, visto che la sua identità deve ancora essere verificata. Nel momento in cui un attimo che ho perso il segno, eccolo qua. Nel momento in cui il richiedente asilo verrà inserito nel sistema SPRAR, i comuni che lo ospitano potranno decidere di offrirgli delle opportunità di lavoro socialmente utile. Una proposta che Minniti intende mettere a regime e che vuol dire una modifica alla legge in modo che diventi obbligatoria. Che si tratti della legge Bossi-Fini o di quella sul diritto d'asilo, così come già avviene in Germania, dove esiste l'obbligo di formazione linguistica e lavorativa. Nel frattempo, qui abbiamo la testimonianza anche del sindaco di Prato che dice: al momento non esiste un obbligo in Italia, anche se ci sono molti comuni che hanno impiegato gli stranieri nel volontariato. E per l'appunto viene intervistato lui perché è anche delegato ANCI per l'immigrazione e quindi lui afferma che va costruita la norma. E afferma anche che nella sua città ha 470 immigrati e di questi hanno risposto positivamente in 100. Poi si parla anche dell'eventuale possibilità di ricompensa per l'attività svolta e questo potrebbe incentivare chi vuole realmente integrarsi. Certo che parlare al condizionale nell'eventualità e quant'altro non fa sicuramente ben sperare affinché insomma un lavoro come tale venga retribuito, ma se verrà retribuito probabilmente si tratterà delle solite paghe da 1 euro l'ora a cui siamo abituati. Ad ogni modo, il piano del Viminale prevede poi la riapertura dei CIE, che si trasformeranno in cosiddetti centri di permanenza per il rimpatrio, quindi CPR, e non soltanto un cambio di nome, ma anche di organizzazione e funzionamento delle strutture che nel corso degli anni hanno mostrato sicuramente tutti i loro limiti. Tra l'altro ho anche visto una puntata, non ricordo poi di cosa, in cui comunque veniva intervistato proprio Minniti che in maniera molto ripetitiva continuava a dire che questi nuovi CIE, quindi questi nuovi CPR, non avranno nulla a che fare con le vecchie strutture e quindi insomma già solo questa ripetizione forsennata ci fa invece capire che probabilmente saranno tali e quali se non addirittura peggiori. Anche qui infatti di nuovo la litania che i nuovi centri non avranno nulla a che fare con quelli del passato e poi le 3 linee guida di questa cosiddetta svolta che paiono essere i rimpatri, le espulsioni e il lavoro. Direi quindi insomma che un po' il quadro in questo senso l'abbiamo tracciato. Venendo a noi quindi alla cronaca locale proprio relativamente al tema dell'immigrazione, io ovviamente vi consiglio l'ascolto dell'ultimo podcast realizzato ieri l'altro, quindi durante la puntata della rabbia del sabato sera, quando ci si è messi in collegamento proprio con la mobilitazione che si è snodata a Cona nel veneziano, dove per l'appunto Sandrine, livoriana di 25 anni, è deceduta per l'incuria e per l'assenza di cure mediche nei suoi confronti, nonostante, come abbiamo ricordato anche alla scorsa rassegna stampa, questa ragazza stesse male da giorni e giorni e per l'appunto nessuno l'ha soccorsa e, come abbiamo visto, la stessa ambulanza è arrivata con ore e ore di ritardo. La morte, che poi, o se vogliamo definirla di fatto un'uccisione, ha provocato la mobilitazione degli altri richiedenti asilo del centro, mobilitazione che ovviamente ancora una volta dai giornali nostrani è stata cavalcata in senso completamente reazionario, di fronte invece a quella, insomma, che di fatto è una barbarie. E tra l'altro Cona ritorna anche nella cronaca locale odierna, perché sicuramente la manifestazione di sabato ha visto una partecipazione piuttosto ampia di immigrati che chiedono verità e giustizia per Sandrine, e anche di tutto quel mondo comunque di compagni, associazioni e singoli, insomma, che sono solidali con le richieste dei richiedenti asilo. Però, come sempre, dall'altra parte, i media danno tutt'altra lettura. Quindi, in un clima assolutamente militarizzato, come era quello di Cona di sabato, dove quasi nessuna attività commerciale era aperta se non un paio, nel frattempo, per gettare ulteriore paura su tutte queste persone che, come dicevo, giustamente chiedevano verità e giustizia su Sandrine, ecco che viene agitato lo spauracchio della meningite. E infatti siamo a pagina 3 sempre del Gazzettino, dove si legge: paura a Cona, ore di tensione perché un giovane bengalese viene trasportato d'urgenza a Padova, ma poi l'emergenza rientra. Quindi l'allarme meningite, prima lanciato, segue poi il ricovero e poi il sollievo, non è contagioso, così recita il sottotitolo del Gazzettino. Ma nonostante questo, la locandina che appare fuori da ogni edicola ci dice invece paura a Cona, casi di meningite. Quindi ecco che, insomma, il lettore medio, o comunque semplicemente chi passa di fronte all'edicola, viene, come dire, traviato nell'idea, insomma, che ci sia un contagio in corso. E quello, tra l'altro, è proprio il titolo anche del Mattino di Padova, che questa mattina non abbiamo preso, avendo sotto mano il Gazzettino, ma per l'appunto già il Gazzettino non è sicuramente una fonte particolarmente a sinistra, e ci rimanda però al fatto che la cosiddetta emergenza sia rientrata. A tal proposito continueremo comunque a parlare di esodo, e di un esodo che qui viene definito congelato, perché sono decine di migliaia le persone intrappolate in condizioni disumane lungo la rotta di terra Turchia-Unione Europea. Quindi tra pochissimo vedremo anche quali sono le condizioni di tutti quegli immigrati che vediamo anche dalle foto dell'ANSA, che continuano a stare in fila sotto la neve in attesa di un pasto caldo.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Grande, sì, grande!
Con la vittoria del Napoli! Yeah.
Eccoci allora alle 9:52 minuti e per l'appunto parlavamo di meningite agitata come spauracchio contro i richiedenti asilo, quindi insomma di queste locandine anche che appaiono fuori delle nostre edicole e anche come titolone allarmista sul Mattino di Padova. Ebbene, invece siamo a pagina 3, dicevamo, del Gazzettino, dove si tratta la vicenda di questo ragazzo bengalese di 19 anni che proprio a Kona, dove è morta Sandrine, si sente male, quindi scatta il sospetto che possa aver contratto la meningite, segue il panico per l'ipotesi di un contagio di massa all'interno del centro di Conetta, dove, come dicevamo, sono accolti 1300 richiedenti asilo. Tra l'altro, per chi non conoscesse questo luogo nel veneziano, ricordiamo che si tratta di un paesino che ha qualcosa come circa 200 abitanti e dove invece nell'ex base militare sono, per così dire, accolti, usiamo questo termine, 1300 persone. Poi il caso di sospetto meningoencefalite si rivela non contagioso. Il tutto è successo tra l'altro nelle ore comprese tra sabato sera e domenica mattina, e infatti sono da poco passate le 19 di sabato quando dalla base di Conetta parte la telefonata al SUEM per questo ragazzo bengalese di 19 anni che si sente male. Quando l'ambulanza arriva nell'infermeria dell'ex base militare, i medici trovano il giovane con la febbre, non risponde alle domande ed è in preda alle convulsioni. L'ambulanza parte in codice rosso verso l'ospedale di Piove di Sacco, qui nel Padovano, e il responso è agghiacciante perché si parla di sospetta meningite. Poi parte l'SOS a tutte le ASL veneziane e padovane, bisogna quindi trovare l'antibiotico per la profilassi a coloro che sono venuti a contatto con il giovane, quindi il riflettore si punta sui 109 che dividevano il capannone con lui, perché si parla appunto di capannoni e tende, non di case come spesso la propaganda razzista agita. E nel frattempo il 19enne viene trasportato al reparto malattie infettive di Padova. Con il passare delle ore il suo quadro si stabilizza e i primi accertamenti di laboratorio evidenziano che non si tratta di meningite batterica contagiosa e quindi si esclude la necessità di intervenire di profilassi sulla popolazione venuta a contatto con il ragazzo. Intanto a Kona si teme la sommossa da parte dei migranti e anche dalla popolazione, e proprio durante la giornata in cui è stata organizzata la manifestazione di sabato per ricordare Sandrine, morta, come dicevamo, nei bagni di questa base lo scorso 2 gennaio. Le forze dell'ordine giungono quindi in questo angolo di provincia diventata una polveriera a rischio esplosione, quindi camionette di polizia, carabinieri presidiano Conetta dalla piazza del paese fino all'ex base militare e fino a Rottanova, dove è prevista la conclusione del corteo e il lancio dei fiori in acqua per ricordare la giovane ivoriana. Quindi la giornata è proseguita in realtà senza tensioni, e come dicevamo anche prima sono stati circa 300 i partecipanti al corteo, quindi famiglie, volontari, associazioni e anche qualche amministratore, tutti a Conetta per stringersi attorno anche al dolore del marito di Sandrine e per chiedere un cambio di rotta sulla gestione dell'immigrazione. Tra l'altro è abbastanza bizzarro che in questa foto compaia Zanonato, perché un po' come i gatti che hanno sette vite, in qualche maniera anche lui riesce sempre a riciclarsi, e insomma dopo anni e anni di amministrazione padovana e anche di Parlamento e di Europarlamento, quindi insomma con tutte le responsabilità del caso anche da parte sua, ecco che quindi compare al fianco degli immigrati. E vabbè, nel frattempo sorvoliamo sulla sua presenza che più di tanto non ci interessa, mentre andiamo a dare qualche dato relativo proprio all'immigrazione, che peraltro dallo stesso Gazzettino viene apostrofata come un'invasione, quindi anche quando i termini contano, come dire, vediamo come ancora una volta la propaganda in questo senso vada in una certa direzione. E quindi, se nel 2016 il numero dei migranti sbarcati in Italia ha toccato quota 181.283, guardando ai primi 12 giorni del 2017, il conteggio sembra destinato a farsi più allarmante, così scrivono. Secondo i dati del Ministero dell'Interno, le coste italiane sono già state raggiunte da 729 migranti, il triplo rispetto allo scorso anno, nonostante le condizioni climatiche attuali siano decisamente più sfavorevoli, con il paese stretto in una morsa di maltempo. Lo scorso anno gli extracomunitari sbarcati nello stesso periodo furono solamente 268. E poi, a destare maggiore preoccupazione, l'escalation del numero dei minorenni non accompagnati che arrivano in Italia. Anche qui un breve focus ci fa vedere che nel 2014 e nel 2015 furono circa 13.000 e invece nel 2016 quasi il doppio, quindi si contarono oltre 25.000 minorenni sbarcati, e quindi una delle principali preoccupazioni riguarda proprio la loro collocazione e il loro inserimento. Si legge infatti che in Italia la prima linea dell'accoglienza è costituita dai porti del sud del paese, con quelli siciliani sul gradino più alto del podio, e nel 2016 il maggior numero di transiti si è infatti registrato tra Augusta, Pozzallo, Catania e Messina. Solamente l'8% degli arrivati rimane in Sicilia, che è una delle regioni a maggior tasso di accoglienza, assieme a Lombardia, Veneto, Piemonte, Lazio e Campania. E qui infatti poi abbiamo anche non solo i dati, ma anche un po' di fotografie di colonne torte e quant'altro che riguardano proprio le fonti del Viminale, che in qualche maniera trattano queste persone esattamente come dei numeri e per l'appunto come un'invasione, quando senz'altro l'unica invasione è quella effettuata a danno dei paesi da cui queste persone di fatto scappano, da guerra e miseria che sicuramente non hanno provocato loro. Detto ciò, si parlava infatti di temperature climatiche molto sfavorevoli, che però non fermano chi da guerra e miseria sta scappando, e difatti abbiamo anche delle immagini, direi disarmanti, relative proprio alle condizioni dei richiedenti asilo che si trovano, lo dicevamo, nella rotta di terra tra Turchia e Unione Europea, e infatti arrivano delle foto, che qui poi sono pubblicate dal Corriere della Sera, da Belgrado con i migranti al gelo, e si legge come nel 1943. Difatti, migranti al gelo e sotto la neve, in attesa di un pasto caldo distribuito in un deposito doganale abbandonato a Belgrado. Sono migliaia i migranti bloccati in Serbia a causa del gelo, e non tutti sono attrezzati con abbigliamento invernale. Secondo l'UNHCR, sono circa 7.000 i profughi in Serbia, ma in realtà potrebbero essere di più. Non tutti dormono in strutture ufficiali, molti dormono in edifici abbandonati o persino nei boschi, con temperature che in queste notti sfiorano i meno 20 gradi. Nell'ultima settimana i casi di ipotermia si sono moltiplicati e oltre una decina di migranti sono morti assiderati. Questo è infatti un rapido aggiornamento dal Corriere della Sera, mentre dall'ANSA ci arriva un ulteriore focus su questo dramma che si sviluppa appunto non solo in Italia ma anche nei Balcani e in Grecia, dove la situazione viene definita insostenibile. Quindi una morsa del gelo che continua a imperversare per l'appunto in Grecia e nei Balcani, e che rende sempre più drammatica la situazione per le migliaia di migranti e profughi che da mesi vivono accampati nella speranza mai abbandonata di poter prima o poi raggiungere in qualche modo i paesi del nord Europa. La chiusura lo scorso marzo delle frontiere lungo la rotta balcanica, che non ha tuttavia fermato il flusso di migranti medio orientali, ha lasciato migliaia di profughi praticamente bloccati nei vari paesi della regione, e la loro condizione si è fatta drammatica e al limite della sopravvivenza con l'ondata di freddo glaciale, neve e ghiaccio che ha investito la regione dall'inizio del nuovo anno. Le immagini di questi giorni di centinaia di migranti in fila per il cibo nel gelo e sotto la neve a Belgrado e nelle isole greche, riparati alla meglio con coperte e scialli, hanno scosso le coscienze degli europei, inducendo alcuni media internazionali a fare accostamenti con, qui si legge, la Stalingrado del 1943 e le code dei prigionieri tedeschi in attesa delle razioni di cibo nel freddo glaciale russo, che direi che quantomeno è un paragone piuttosto azzardato, considerando che i tedeschi che invasero l'Unione Sovietica non erano di certo fuggiti, come è il caso invece di tutti questi richiedenti asilo che, come dicevo anche prima, scappano da regioni dell'Africa o del Medio Oriente dove la guerra e la miseria imperversano. Infatti un paragone questo che le autorità serbe hanno respinto con sdegno, loro però vabbè hanno sottolineato l'impegno del paese a sostegno dei profughi, affermando che a voler restare all'aperto è la maggioranza degli immigrati stessi. Anche su questo insomma sarebbe, penso, discutibile. E poi a Belgrado la gran parte dei migranti che vivono all'addiaccio è concentrata nei parchi e negli spiazzi attorno alla grande stazione degli autobus a ridosso del centro della capitale, e con le temperature abbondantemente sotto lo zero di notte cercano riparo in locali fatiscenti privi di porte e finestre, capannoni e magazzini abbandonati oltre a garage pubblici. Lì, con la legna, pneumatici e altro materiale, accendono fuochi per riscaldarsi, ma che provocano al tempo stesso fumi estremamente nocivi alla loro salute. E tantomeno comunque una situazione che vediamo anche qui in Italia e che abbiamo visto nello specifico a Firenze, dove per l'appunto un migrante è morto non perché non fosse riuscito in una situazione del genere a mettersi in salvo, ma perché ha tentato di tornare nell'edificio per salvare i propri documenti, quindi di fatto ha perso la vita per recuperare dei pezzi di carta. A tal proposito, anche qui via social network, quindi via Facebook, vediamo le dichiarazioni di Nardella, che dice: esprimiamo tutto il nostro cordoglio, il dolore per la vittima, si dice in contatto con il sindaco di Sesto e con la prefettura, e afferma la volontà di affrontare i problemi nel Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, seguendo poi i feriti nell'incendio. Vedremo poi quali sono le ipotesi e siamo consapevoli di dover intervenire. Questo è stato il commento appunto di Nardella, sindaco di Firenze, che ha commentato l'accaduto, e sull'occupazione di Palazzo Strozzi ha aggiunto: capiamo il gesto simbolico che si vuole mandare. A Firenze da 2 anni e mezzo stiamo portando una politica nel segno della legalità e dell'accoglienza. La vicenda di Sesto Fiorentino dimostra ancora una volta che il tema dell'immigrazione, della legalità e dell'accoglienza sia centrale per il paese. In realtà, giustamente, una compagna qui specifica alcune questioni, e quindi il fatto che la sera dell'incendio è intervenuta solo la Protezione Civile di Sesto, non c'erano sufficienti coperte, non c'era sufficiente acqua, non c'era da mangiare se non un pacco di biscotti. C'erano solo 2 tende finite di montare alle 6 del mattino per 110 persone, quindi 50 per tenda seduti su delle sedie al freddo, perché non c'era spazio per distendersi. Quando poi, dopo ore di silenzio, si è riusciti a ospitare le persone in una palestra per 2 giorni, è stato solo il comune di Sesto che, avvisato alle 19, ha dovuto allestire la sistemazione. 6 addetti della Polizia Municipale di Sesto e 10 volontari della Protezione Civile e della Misericordia, tutti di Sesto, a darsi il cambio per più di 24 ore. Non si sapeva se c'erano altre coperte o se erano state distribuite il giorno prima. Non si sapeva se sarebbe bastata l'acqua e le persone sono riuscite a entrare tutte al caldo solo dopo le 23. Da Firenze, quindi, dalla città metropolitana e da Nardella, non è arrivato niente. Non è arrivato un pezzo di pane, non sono arrivate due braccia a dare una mano, non è arrivata una coperta. Caro sindaco, se quello di ieri non l'ha visto come un gesto ostile, la prossima volta ci impegneremo di più.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Parce qu'on a la rage, elle qui frappe les ténors. Parce qu'on a la rage, elle qui la populace. La rage est énorme.
E allora alle 10:11 e per l'appunto andiamo un po' a concludere questo focus fatto finora rispetto all'immigrazione, che quindi abbiamo visto un po' da un punto di vista sia locale che nazionale, andando, come dire, ad ampliare lo sguardo. Vediamo anche un breve aggiornamento tratto dall'internazionale, dove Donald Trump attacca, come accennavo anche prima, la politica di Angela Merkel, definendo la politica sui migranti come catastrofica. Quindi il presidente eletto statunitense, in questa intervista al giornale britannico The Sunday Times, ha definito la Brexit una grande cosa e ha dichiarato che la cancelliera tedesca ha fatto un errore catastrofico a far entrare nel suo paese 1 milione di migranti. Trump ha definito la Merkel la più importante leader europea e ha aggiunto che l'Europa è ormai diventata un veicolo per la Germania. Ha anche confermato che vuole rafforzare i controlli alle frontiere statunitensi e ha fatto intendere che potrebbe approvare delle restrizioni anche nei confronti dei cittadini europei che viaggiano negli Stati Uniti. Quindi ecco, insomma, un ulteriore tassello un po' in questo quadro. E poi ovviamente rispetto a Trump, che per l'appunto va ad insediarsi, se non sbaglio, tra pochissimi giorni, vedremo un po' il corso degli eventi. Nel frattempo, rimanendo sulla cronaca locale, ci spostiamo a pagina 2 sempre del Gazzettino, dove questa mattina abbiamo un approfondimento relativo agli sfratti, quindi un piccolissimo stacco musicale, poi diamo appunto qualche dato e soprattutto anche qualche considerazione.
Ma è un cucciolo di radio! È radiazione!
We're jamming, jamming, and I hope you like jamming too. Ain't no rules, ain't no vow, we can do it anyhow. I and I will see you through, 'cause every day we pay the price for the love and sacrifice. We're jamming till the jam is through. We're jamming. I wanna jam with you now. We're jamming, we're jamming.
jam it.
Rieccoci, le 10 e 17 minuti, qui in diretta con la nostra rassegna stampa di quest'oggi, lunedì 16 gennaio, e come preannunciato pochi secondi fa sulla nostra pagina Twitter e anche come dicevamo all'inizio della... Adesso, proseguendo nella cronaca locale, andiamo a parlare di sfratti che ritroviamo qui a pagina 2 del Gazzettino di Padova, e infatti anche i bambini senza un tetto. Questo appunto il titolo che denuncia una serie di situazioni critiche, e qui abbiamo alcuni dati relativi al fatto che 2 o 3 volte a settimana i servizi sociali chiedono aiuto alle COP, e d'altro lato invece i dati di un'emergenza abitativa registrati dal Tribunale che segnalano ogni mese 40 famiglie in gravi difficoltà. In realtà sono dati che sono destinati come minimo ad essere parecchio più alti, perché comunque non c'è un aggiornamento preciso, e soprattutto non ci sono delle segnalazioni precise. Sappiamo anche che tantissime famiglie che si trovano con lo sfratto sul collo di fatti vanno ad abitare in situazioni di sovraffollamento da parenti o connazionali, o anche finiscono in garage e cantine, e quelle insomma sono situazioni che da questi dati sicuramente non emergono. E quindi, dopo una sorta di tregua natalizia, i primi mesi del 2017 si annunciano roventi a Padova e provincia per quanto riguarda l'emergenza abitativa. Sfratti, sgomberi, occupazioni, famiglie costrette a soluzioni d'emergenza, infatti non diminuiscono. Secondo l'ultimo dato fornito dal Tribunale di Padova, sono mediamente 40 le famiglie tra Padova e provincia che si scontrano col problema dello sfratto ogni mese. I numeri precisi però sono difficili da capire e valutare. Tra l'altro, un'affermazione che arriva anche dal presidente della cooperativa Città Solare, che si occupa appunto di disagio abitativo. E di fronte alla difficoltà di trovare una soluzione attraverso i canali istituzionali, perché abbiamo visto molte volte come le famiglie vengano costantemente rimpallate tra il comune e l'ATER, in molti casi sono nate esperienze come quella dei Lotta, del comitato appunto di lotta per la casa, protagonista anche di vicende giudiziarie, così scrive l'articolista, non ancora concluse, che avevano portato agli arresti domiciliari alcuni attivisti. Il comitato però è ancora protagonista di presidi antisfratto e occupazioni, come quella recente di via Facciolati, una palazzina di 3 piani di proprietà dell'ESU, quindi dell'ente del diritto allo studio, destinata a ospitare, qui si legge, studenti fuori sede, cosa che, come dire, tra l'altro va anche parzialmente corretta, perché nella palazzina abitano prevalentemente famiglie con bambini, oltre che lavoratori precari. E in ogni caso la cosa, come dire, che tante volte abbiamo denunciato è il fatto che questa palazzina, che ha 11 unità abitative, era chiusa ormai da anni e che il comitato ha occupato appunto assieme ad alcune famiglie con bambini italiane e straniere che adesso da qualche mese abitano nello stabile. Una decina i nuclei presenti, con una 40 di persone, per lo più minori. E poi qui appunto ci sono anche delle testimonianze, quindi un clima sempre pesante, sottolineano dal comitato. Infatti nel mese di gennaio sono previsti 6 accessi per sfratto esecutivo nei confronti di famiglie che si sono rivolte a noi. Ogni settimana vediamo qualche nuova famiglia sotto sfratto. I numeri veri, complessivi, non li conosciamo, perché gli stessi servizi sociali non hanno un quadro chiaro. E infatti nelle scorse settimane, si legge, il comitato di lotta per la casa aveva incontrato anche un rappresentante del commissario, dopo aver visto l'allora assessore al sociale Sodero nei mesi precedenti. Abbiamo chiesto di mettere assieme un tavolo con tutti gli attori interessati all'emergenza casa, quindi prefettura e comune, anche per capire la reale portata della situazione. La cosa sembra interessare, ma non sono stati fatti passi avanti in concreto. La questione non sembra interessare la politica, anche in vista della campagna elettorale. Si parla di emergenza a freddo, ma poi si continua a sfrattare la gente. E difatti si parla per forza di cose, di effetti della crisi, perché se nelle chiacchiere da bar c'è chi non sostiene chi è sotto sfratto pensando che questo sia un furbo, un qualcuno che non paga l'affitto, eccetera eccetera, in realtà anche i dati ovviamente smentiscono queste chiacchiere, perché il 95% dei casi di sfratti riguarda appunto provvedimenti per morosità, e si tratta prevalentemente della cosiddetta morosità incolpevole, quindi di tutti coloro che materialmente non possono più permettersi di pagare un affitto particolarmente alto come è quello generalmente nel mercato privato, quindi persone che hanno perso il lavoro e che di conseguenza hanno perso l'unica fonte di sostentamento. Qui poi abbiamo anche un altro articolo relativo all'ultima occupazione abitativa in ordine di tempo a Padova, che riguarda due appartamenti in via delle Melette, e ad entrare nelle case, anche qui di proprietà dell'ATER e sottolineiamo anche qui chiusi da parecchio tempo, sono stati alcuni giovani, in parte attivisti del centro sociale Pedro. Un'occupazione abitativa dalle caratteristiche diverse da quelle che si sono diffuse in città negli ultimi anni. Siamo studenti, lavoratori precari, disoccupati, spiegano appunto gli occupanti, e per noi il mercato degli affitti a Padova è ancora troppo oneroso, legato alla speculazione, soprattutto quando a chiedere casa sono gli studenti. Inoltre ci sembra uno scandalo che il patrimonio pubblico resti inutilizzato. In effetti abbiamo anche visto come per un posto letto in una doppia piuttosto che in una tripla, purtroppo l'affitto sfori anche le 200-300 euro al mese, che di fatto, insomma, tra bollette, tasse universitarie e quant'altro, diventa assolutamente oneroso. E questa occupazione, dicevamo, l'ultima abitativa in ordine di tempo qui in città, è arrivata appunto a cavallo tra novembre e dicembre, conseguenza in questo caso non di uno sfratto ma di uno sgombero, e ci riferiamo infatti allo sgombero della palazzina di via Trieste, a sua volta occupata da alcuni anni, dove abitavano parte degli occupanti di via delle Melette. Nella casa occupata appunto ci stanno una decina di studenti precari e disoccupati, che quindi si sono ritrovati in un quartiere dove ad essere presenti sono soprattutto famiglie e persone anziane. Si legge che infatti qualcuno si è lamentato, ma molti altri hanno accolto la cosa con curiosità, e infatti poi si legge che gli occupanti propongono di fare dei lavori per fare degli spazi gioco e degli orti, cosa che piace molto alle persone che vivono qui, e per l'appunto un'esperienza anche questa che, come dicevamo anche prima, ci rimanda proprio non solo a un mercato degli affitti privato che è sempre più inaccessibile per la maggior parte delle persone, ma ci rimanda ancora una volta anche a tutti quei portoni blindati d'acciaio che continuano a chiudere decine e decine di case popolari che ognuno di noi ha pagato con le trattenute in busta paga, ma che evidentemente a chi specula fanno più comodo affinché restino chiuse, e poi magari affinché vengano vendute all'asta per pochi spicci.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta radiazione.
democrazia semplicemente non funziona. Metto una bomba sotto casa tua. Il fascino indiscreto della mia pazzia. Col dito al cielo urli tutta la tua rabbia. Ma non ti accorgi che hai la testa nella sabbia. Abbiamo tutti un ego da difendere. Giorgio lo dice sempre, fatti fottere. Che bel momento dei miei coglioni, sentirci tutti canticchiare le canzoni. Che un giorno forse ricorderemo come alle medie ti ricordi dello scemo. Dove mangi, tanto ci pensi te a leccare i miei avanzi. Forse non sai che cosa sia l'anoressia, è digerire le emozioni e così sia. Lo stadio è pieno di ragazzi coraggiosi, l'amico morto è il santino dei tifosi. Ragazzi tutti in coro, non ti scorderemo, come alle medie non ti scordi dello scemo che ero io. Niente da dire, e mi dicevi che ero nato per subire. Se provochiamo da buon cristiano, tu dopo il palmo chiedi il dorso della mano.
Ascolta Radiazione.
Le 11.31 e un ultimo breve aggiornamento relativo alla cronaca locale che ritroviamo a pagina 6, sempre qui del Gazzettino. Parliamo ancora di territorio e soprattutto della sua difesa e di nuovo del Parco Colli, del quale tra l'altro nelle ultime rassegne ci siamo occupati più volte. Infatti l'appuntamento è domenica prossima a Rovolon per contrastare il progetto di revisione dell'area, e infatti 6 associazioni sono in marcia per difendere il parco. Una camminata per salvare il parco regionale dei Colli Euganei, e scatta quindi fra qualche giorno la nuova iniziativa di 6 associazioni ambientaliste padovane per mantenere alta l'attenzione sul futuro del parco. Sul destino dell'area protetta infatti grava un progetto di revisione attualmente allo studio in regione. Fra poco più di 2 mesi scadrà l'ultimatum lanciato dal governo veneto, e se i sindaci del territorio e la giunta regionale non avranno trovato un accordo sui nuovi confini della zona di pregio ambientale, subentrerà automaticamente la zonizzazione proposta dal consigliere regionale Sergio Berlato, quello di cui avevamo parlato trattando del fatto che le zone protette si sarebbero ridotte di qualcosa come il 90% e si sarebbero definite solamente per la cima delle colline. Proposta poi ovviamente momentaneamente accantonata vista la l'indignazione e la mobilitazione dei residenti della zona dei Colli Euganei, che però ha visto comunque un rimpallare la cosa praticamente a Palazzo Ferrofini, che ne discuterà infatti il mese prossimo. E infatti nel mirino della regione ci sono le nuove strategie per fare fuori i cinghiali che da anni imperversano sui colli senza freno. Questa appunto la scusante che poi è stata adotta per la riduzione dell'area protetta, inserita nel progetto, che però non piace a buona parte del territorio, che non vuole che il parco sia toccato e neppure ritoccato. L'appuntamento quindi è fissato alle 9:30 di domenica prossima alla colombaia di Bastia di Rovolon, dalla quale partirà una passeggiata che porterà i partecipanti a scoprire le meraviglie della zona collinare. La camminata prevede un passaggio sul monte Spinazzola, dal quale si gode una bellissima vista dei dintorni di Rovolon. E al termine dell'evento si arriverà proprio a Rovolon stesso, dove è in programma un intervento artistico dell'attore Vasco Mirandola. Un'iniziativa organizzata dal coordinamento delle associazioni ambientaliste dei Colli Euganei, che hanno già dato vita ad alcune manifestazioni appunto per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla situazione dell'area protetta. E appunto vari gruppi che si stanno organizzando anche per delle prossime iniziative, quindi si parla anche di iniziative a febbraio, delle quali sicuramente nel nostro piccolo cercheremo insomma di dare un po' di respiro. Detto ciò, un brevissimo stacco musicale, e poi, visto che affermavamo la COP sei tu, andiamo a leggere un articolo che infatti ci annuncia i 600 esuberi, ovvero questo piano di ristrutturazione presentato dalla dirigenza ai sindacati, con appunto la cessione di 8 negozi e la chiusura di altri 12.
L'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Io sono del re che la gare sto per te. Io mare funne che la gare senza te.
Alle 10:39 minuti qui ancora in diretta per la rassegna stampa di questa mattina lunedì 16 gennaio e per l'appunto ci spostiamo ancora sulla cronaca nazionale e ribadiamo un po' ironicamente lo slogan la COP sei tu, visto che da quanto apprendiamo su un articolo pubblicato su Repubblica, Unicop Tirreno annuncia 600 esuberi. Si tratta quindi di questo piano di ristrutturazione presentato dalla dirigenza ai sindacati e, come si accennava prima dello stacco musicale, è prevista anche la cessione di 8 negozi e la chiusura di altri 12. Quindi si parla di oltre 600 esuberi, cessione di 8 negozi, chiusura di altri 12, a cui si aggiungono gli uffici del e-commerce. Un piano durissimo, quello presentato appunto da Unicop Tirreno ai sindacati per evitare il default dopo 6 anni di bilanci in rosso. Un piano assurdo, quindi, dove i lavoratori diventano vittime di una non capacità di lavorare per un piano reale di rilancio in una prospettiva in cui sviluppo e crescita siano le parole d'ordine. Questo appunto afferma uno dei segretari sindacali che vengono interpellati. Tutto ciò infatti sta avvenendo nonostante il prestito da 170 milioni di euro che Unicop Tirreno ha ricevuto da 8 COP più un fondo al quale ha contribuito anche Unicop Firenze, e la seconda cooperativa della Toscana cerca di gestire la crisi ma non ha nessuna soluzione, nessuna prospettiva di sviluppo. Tant'è che il piano rigido e inadeguato presentato è una manovra di retroguardia che fa pagare ai soli lavoratori il prezzo della crisi. Come se non bastasse, viene annunciato l'annullamento del CIA, il contratto integrativo aziendale, che porta che porta il sindacato ad annunciare inevitabili azioni di lotta. Anche la CGIL attacca e dice: l'annullamento dell'integrativo vuol dire perdita di salario e di diritti per tutti. Contro questo piano abbiamo già proclamato un pacchetto di ore di sciopero. E secondo appunto la CGIL si pone anche un problema di legittimità del tavolo di trattativa, attorno al quale in rappresentanza dell'azienda siede Franco Giampaoletti, che dal 1 marzo andrà a ricoprire incarica di direttore generale del Comune di Roma. Fin dai prossimi giorni, quindi, ci saranno le assemblee dei lavoratori, ai quali i sindacati chiederanno un mandato per mettere in campo tutte le iniziative possibili perché si arrivi a un vero e credibile piano di risanamento che mantenga livelli occupazionali e diritti dei lavoratori. Da questo ci spostiamo invece ad un'altra iniziativa di lotta, della quale anche nelle scorse settimane abbiamo parlato più volte. Trattiamo infatti i licenziati Alma Viva, quindi il call center che ha visto lasciati a casa 1.666 lavoratori e lavoratrici, che infatti il 21 di gennaio scendono in piazza. Quindi su InfoAut viene pubblicato il comunicato di questo neonato comitato di lavoratori e lavoratrici licenziati di Alma Viva Contact, che hanno promosso un corteo appunto a Roma sabato prossimo, sabato 21 alle 15 da Piazza della Repubblica, e tra pochissimo quindi leggiamo anche il loro contributo. Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it.
I like to move it, move it. You like to move it. Fatti contaminare da radiazione. Ascolta radiazione.
But in the end, smoking marijuana to blow your mind is like throwing sand in a delicate machine and hoping nothing goes wrong.
Siamo i 1.666 licenziati di Alma Viva Contact di Roma. Secondo il governo e la stampa dei suoi amici padroni, saremmo noi i colpevoli del nostro stesso licenziamento e non un'azienda che l'ha sempre voluto, che da anni usa questa minaccia per intascare soldi e commesse pubbliche, che da anni vessa i propri dipendenti e li mette gli uni contro gli altri. Un'azienda che, mentre chiude le sedi di Roma e Napoli, dove i lavoratori sono più anziani e le costano di più perché hanno ancora dei diritti, non si fa scrupolo a delocalizzare in Romania e chiedere ore di straordinario nelle sedi di Milano e Rende. L'accordo che Roma ha rifiutato, dopo che il governo ha fatto la mossa criminale di dividerla da Napoli, quando per mesi le vertenze avevano corso insieme, non interrompeva i licenziamenti. Li avrebbe congelati per 3 mesi, il tempo necessario a farci accettare condizioni che avrebbero decurtato stipendi già miseri, reso ancora più insopportabile la nostra vita lavorativa, vessandoci e umiliandoci. La verità è che l'azienda, con la complicità del governo, è riuscita ancora una volta ad andare a trattare sul costo del lavoro e sul controllo a distanza. Tutte proposte avanzate dall'Associazione Padronale di Categoria, ASTEL, per il rinnovo del contratto nazionale dei dipendenti delle telecomunicazioni e che i sindacati in quella sede hanno dichiarato intrattabili. Questo è il bluff per guadagnare tempo, che ha portato su Roma, da un esubero di 918 persone, alla chiusura del centro di Casal Boccone con 1.666 licenziamenti. Il bluff consiste nel facilitare le aziende a cancellare la forza lavoro con più anzianità contrattuale, permettendogli di approfittare con la politica sul lavoro e con leggi inique di settore a vantaggio solo degli imprenditori. Questa è ormai storia, una storia purtroppo simile a tante altre nel nostro paese, in cui si moltiplicano i ricatti a danni dei lavoratori, costretti ad accettare condizioni sempre più umilianti pur di portare a casa uno stipendio. Questa volta però, nonostante le incertezze e i tentennamenti che nessuno può non provare di fronte a situazioni così tragiche, quando la scelta sembra essere quella tra la miseria e il nulla, il copione è stato diverso dal solito. Un accordo che non salvava niente, ma che campeggiava nei titoli dei giornali ancor prima di essere approvato, è stato rifiutato, facendo imbestialire i cosiddetti salvatori della patria. All'improvviso siamo diventati irresponsabili, masochisti, quasi terroristi, perché così viene dipinto in questo paese chi non accetta di essere un servo pur di lavorare. Ora la nostra lotta va avanti per conquistare innanzitutto ammortizzatori sociali dignitosi, ed è una lotta che porteremo avanti tutti uniti, perché al di là delle divisioni passate noi ci sentiamo molto vicini, perché questa situazione la viviamo sulla nostra pelle, a differenza di quelli che hanno strumentalizzato le nostre incertezze e difficoltà, di quelli che ci si sono gettati come sciacalli. Ma soprattutto continua la lotta per il rispetto della dignità di chi lavora. Per questo il messaggio che abbiamo voluto mandare a tutti i lavoratori, disoccupati, studenti che vivono in questo paese. C'è un limite che non vogliamo più superare, perché bisogna fermare a tutti i costi questa corsa al ribasso che sta distruggendo i nostri diritti, che ci sta impoverendo tutti noi per arricchire le tasche di pochi. Per questo ci appelliamo a tutti i lavoratori e a tutte le organizzazioni sociali e culturali di questa città per manifestare con noi sabato 21 gennaio alle 15 a Piazza della Repubblica, perché sentiamo che la nostra lotta è la lotta di tutti. Basta ricatti, basta sfruttamento. Comitato 1666 ex Alma Viva. E difatti, un momento che è saltata la connessione, no, si riprende esattamente dopo pochissimi secondi, e quindi pubblicizzavamo nel nostro piccolo questa manifestazione, speriamo ovviamente di poterla seguire anche ai nostri microfoni, se ci sarà insomma la possibilità di un collegamento in diretta da il corteo, che ripetiamo appunto è sabato 21 gennaio a Roma alle ore 15 in Piazza della Repubblica, con gli slogan basta sfruttamento, basta ricatti, con i licenziati Alma Viva. E difatti c'è anche l'evento Facebook di questa manifestazione.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Turning into monsters. Turning into. something to say.
Eccoci allora alle 10:53 minuti, ancora in diretta con la nostra rassegna stampa di oggi lunedì 16 gennaio e per l'appunto andiamo a concluderla un pochino in anticipo rispetto al solito, ma per problemi lavorativi schizzerò via come un razzo. Detto ciò, andiamo però a leggere un ultimo articolo, questo relativo alla cronaca internazionale e che rilancia la solidarietà nei confronti del popolo Mapuche. La storica controversia appunto tra Benetton e i Mapuche in Patagonia in questi giorni si aggrava, come apprendiamo dal web, con altri 14 feriti. La polizia infatti ha cacciato con violenza una comunità indigena che occupava una ferrovia. Siamo quindi in Argentina e abbiamo questo aggiornamento da pubblicato appunto anche su Invicta Palestina, e infatti i conflitti per la proprietà dei territori nella Patagonia argentina tornano a scrivere un'altra pagina sanguinosa nella storia. La scorsa settimana infatti forze della polizia sono entrate due volte in una comunità mapuche nella provincia di Chubut, a 1700 km da Buenos Aires, e hanno represso i suoi appartenenti con pestaggi e sparatorie. La provincia afferma invece che sono stati questi ultimi, ovvero i nativi, a sparare alla polizia, ma il risultato è di 9 nativi feriti, 10 arrestati e 5 poliziotti, per così dire, infortunati. La controversia appunto nasce dall'uso che fa la provincia del noto treno La Trocita, oggi destinato al solo sfruttamento turistico, la cui linea attraversa terreni che da anni si disputano nei tribunali la comunità e l'uomo d'affari italiano Luciano Benetton, che possiede più di 800.000 ettari appunto in Patagonia. I primi segnali di allarme sono arrivati lo scorso fine settimana, quando la comunità Resistenza Cushamen informò attraverso i social network dell'attività incessante di forze e mezzi di polizia che si muovevano nella zona situata tra la strada nazionale 40 e la provinciale 258, quindi una strada di collegamento tra i villaggi di Esquel e Maiten, dove passa anche la linea ferroviaria secondaria del treno La Trocita. Un tempo la linea ferroviaria secondaria aveva uno scopo sociale, trasportando la gente di città in città, ma come un po' si accennava poco fa, da 20 anni il servizio non viene effettuato ed è utilizzato esclusivamente per scopi turistici, con pacchetti che girano attorno a qualcosa come 700 pesos, quindi circa 44 dollari. Gli abitanti da parte loro vogliono che la provincia li avvisi ogni volta che la linea deve essere utilizzata, in modo che si capisca che queste terre appartengono a loro, e il disappunto è arrivato con la sospensione del tavolo di dialogo dopo due tentativi di accordo, sicché giustamente i Mapuche hanno bloccato le strade. D'altra parte, martedì alle 6 di mattina i poliziotti hanno completato un accerchiamento di quasi 5 chilometri che ha compreso tutti e tre i possibili accessi, e con ben 200 soldati sono entrati nella comunità con un ordine firmato dal giudice Otranto, questo quanto scrive e il país, e l'ordine del giudice li autorizzava ad entrare, prendere le cose, identificare, e sono entrati anche sparando proiettili di gomma. Sette dei nostri guerrieri, si legge, li hanno affrontati ma erano in svantaggio e sono scappati, e tre invece sono stati arrestati. Li hanno colpiti selvaggiamente e messi su un'ambulanza dalle 8 di mattina fino alle 3 del pomeriggio, senza assistenza medica. La polizia ha poi circondato la casa in cui si trovavano le donne e distrutto porte, pareti e finestre. Hanno preso anche le donne per i capelli, gettandole per terra, picchiandole e ammanettandole, e i bambini giravano attorno alle loro madri assistendo a tutta questa scena di repressione. Verso le 3 poi un avvocato ha presentato un habeas corpus a nome della comunità e le donne sono state rilasciate e sono tornate a casa. Nel frattempo il governatore Mario Das Neves se ne è venuto fuori, appunto, con dichiarazioni alla stampa locale, ovviamente contro i Mapuche, inventando comunque tutta una serie di fandonie, e mercoledì scorso da parte loro i Mapuche avevano denunciato anche una nuova repressione contro la comunità, dato che si era fermata un'altra camionetta da cui erano scesi 10 soldati con fucili e carabine, che hanno iniziato a sparare al grido "uccidiamone qualcuno", e un proiettile di piombo è entrato dal collo di uno degli abitanti e ha provocato la rottura della mascella. La comunità Mapuche, appunto, sostiene di avere i domini di queste terre, in questione, e parte del vasto territorio che detiene la Compagnia delle Terre del Sud Argentino, proprietà di Benetton dal 1991. Una società, appunto, che si dichiara proprietaria e che, come vediamo, da spazio appunto a una repressione sempre più feroce, e per l'appunto l'articolo continua con tutta una serie di aggiornamenti, ma un'avvertenza, quella che viene di nuovo ad essere tirata in ballo, che resterà aperta. E infine si conclude giustamente con Benetton fuori dall'Argentina. Non possiamo che essere d'accordo e salutarci comunque, invitandovi a rimanere in ascolto di Radiazione con la nuova puntata di Tecnologia e Controllo questa sera in diretta da Venezia Mestre. Ciao a tutti!